Una chiave di lettura.
Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Siamo nello spazio dedicato al commento dei fatti di attualità internazionale. Il nostro ospite questa mattina è il padre Ignazio Arreghi, responsabile dei servizi informativi centrali della nostra emittente. Buongiorno padre.
Buongiorno.
Con lei oggi andiamo in Asia, andiamo a vedere la situazione a Timor Est, dove questa mattina migliaia di manifestanti si sono riuniti nella capitale Dili per chiedere le dimissioni del primo ministro Al-Katiri, che è impegnato in un braccio di ferro con il presidente Xanana Gusmão. I contestatori si sono riuniti di fronte al palazzo del governo per affermare il loro sostegno al presidente Gusmão. Ricordiamo che il premier di Timor Est Al-Katiri aveva escluso ieri di essere disposto a rassegnare le dimissioni, così come gli aveva chiesto il presidente della Repubblica, che ha minacciato a sua volta di rinunciare al proprio mandato se Al-Katiri non obbedirà. Si temono ulteriori violenze anche oggi, come quelle che nelle ultime settimane hanno provocato almeno 22 morti e che lo stesso premier è accusato di aver fomentato facendo distribuire armi e milizie irregolari. Dunque una situazione difficile a Timor Est, padre Arreghi. Cerchiamo di capire quando è iniziata l'attuale situazione di violenza.
Una cosa che colpisce innanzitutto è l'attenzione che dedica la comunità internazionale a questo piccolissimo territorio. Non accade normalmente che l'opinione pubblica si interessi per un paese così povero, lontano, almeno riguardo ai paesi occidentali, e così poco conosciuto. Eppure Timor Est è nelle preoccupazioni della comunità internazionale e delle Nazioni Unite. Il fatto inizia l'attuale conflitto, voglio dire, il mese di marzo scorso. Il motivo concreto è stata l'espulsione di 591 militari dall'esercito per la loro insubordinazione. Qual era il motivo di questa insubordinazione? Questi militari di origine, occidentale, rivendicavano migliori condizioni di lavoro perché si sentivano discriminati dagli orientali nell'esercito. Questi militari hanno portato poi la loro violenza alla capitale Dili. Insomma, si può fare un bilancio di circa 30 morti, almeno, distruzione di molte case, rifugiati sfollati circa 100.000. Questo dunque l'ultimo episodio. Orbene, il conflitto ha delle radici un po' profonde. Io credo che le radici parlano di indipendenza, di difficile transizione dalla dipendenza riguardo all'Indonesia e prima del Portogallo all'attuale indipendenza. Poi la comunità orientale, chiamata anche l'Orose di Timor Orientale, ovviamente ha lottato di più per l'indipendenza ed ha sempre dato il suo appoggio al Fretilin, Movimento per l'Indipendenza, mentre invece gli occidentali, si chiamano Oromono, erano ovviamente più critici nei confronti degli indipendentisti. Va ricordato che l'isola di Timor è divisa in Timor Est, quello indipendente, e Timor Ovest, quello che è una parte dello Stato indonesiano. In questi quattro anni di indipendenza, gli orientali si sono, soprattutto lo dicono gli occidentali, si sono avvantaggiati economicamente e dicono che i posti chiave dell'esercito sono nelle mani degli orientali. Quindi, oltre alla questione dei militari, c'è una questione, diciamo, di tipo politico fra Timor Est, Timor Ovest, il comportamento negli anni passati riguardo alla indipendenza del paese, e poi aggiungerei ancora un altro motivo, ed è l'enorme povertà del paese. Tutti lottano per la sopravvivenza in condizioni molto difficili che in questi quattro anni di indipendenza del Timor orientale non sono molto migliorate. Infine, un altro aspetto. Timor orientale ha avuto due premi Nobel della pace, che sono nella memoria di tutti. E questo è un particolare che può spiegare in parte questa simpatia di gran parte della comunità internazionale con il tipo di lotta che hanno svolto gli orientali per la loro indipendenza di fronte alla Indonesia. Questi premi Nobel della pace sono stati il vescovo Carlo Filippo Ximenez Bello, conosciuto come Monsignor Bello, e José Ramos Horta, attuale ministro nel governo del Timor. Ecco dunque il fatto e un po' il contesto di questo fatto ultimo di violenza.
Dunque questo è il contesto nel quale poi negli ultimi giorni è scoppiato a Timor Est, in questo paese del sud-est asiatico, un vero e proprio conflitto nei vertici del governo tra il presidente e il premier.
Sì, infatti il conflitto adesso è salito ad un gradino, a una fase più importante. È salito al vertice, cioè si è creata una lotta fra il presidente Gusmão e il primo ministro Alkatiri. Il presidente è piuttosto rappresentativo dell'intera comunità, non ha molti poteri, mentre invece il primo ministro è il capo dell'esecutivo. Se non che c'è una profonda differenza religiosa, etnica fra questi due capi. Mentre Gusmão è stato, per così dire, il padre della patria, quello che si è battuto per l'indipendenza con il Fretilin e con tutte le forze indipendentiste del paese, Alkatiri è rimasto un po' fuori di questa lotta per l'indipendenza. Non solo, in un paese dove i cattolici sono la stragrande maggioranza, Alkatiri, primo ministro, eletto democraticamente, è di religione musulmana e in più di ispirazione marxista. Questo crea dunque una profonda differenza fra l'attuale presidente e l'attuale primo ministro. A ogni modo, il conflitto in questo momento è così. Gusmão, padre della patria, è un uomo con grandi ideali, è pronto perfino a dimettersi se il primo ministro non si dimette spontaneamente. A ultima ora si dice che perfino la Chiesa e altre personalità hanno pregato a Gusmão di ritirare le dimissioni. Non vogliono in nessun caso che Gusmão scompaia dalla scena politica. Resta dunque la posizione di Alkatiri. Che farà? Lui è accusato come responsabile principale dell'attuale conflitto fra i militari. Se questo è vero o non è vero, alcuni dicono di sì, in particolare il presidente lo crede così, altri lo mettono in dubbio. Fatto sta che in questo momento c'è una lotta fra il presidente e il primo ministro e anche la popolazione si sta schierando in favore dell'uno o dell'altro. Di fatto nelle ultime ore settori importanti della popolazione si sono manifestati per le strade in favore di Gusmão e contro Alkatiri, primo ministro.
Padre Arreghi, il territorio dell'isola di Timor è stato il territorio nel quale forse sono state più impegnate le Nazioni Unite negli ultimi anni. Qual è il ruolo dell'ONU in questa fase?
Si direbbe che il ruolo dell'ONU è finito, però no, non è vero. Innanzitutto bisogna dire che sono passati solo 4 anni di indipendenza. Per qualsiasi paese che deve nascere dallo zero, costruirsi, poi questo paese, Timor Orientale, è rimasto raso al suolo prima dell'indipendenza, perché c'è stato un periodo di estrema violenza delle forze militari indonesiane contro gli indipendentisti. Quindi Timor Orientale sì, ha avuto l'indipendenza, però si è trovato in una situazione estrema di povertà e di miseria. Ora, per di più, nella stessa isola c'è la parte orientale, c'è la parte occidentale. È chiaro che, benché anche i vescovi, la Chiesa in particolare, cerchino una convivenza fra ambedue le comunità, indipendentemente dall'indipendenza dell'uno e dalla dipendenza dell'altro riguardo all'Indonesia, è chiaro che c'è qui uno sfondo difficile da gestire. Kofi Annan, in particolare, si è mostrato deluso, perché in realtà si è detto che questa operazione dell'indipendenza del Timor Orientale è stata una delle operazioni più belle, più perfette delle Nazioni Unite. Anzi, hanno avuto un mediatore, un responsabile straordinario, che era Sergio Vieira de Mello, il quale poi è morto in un attentato in Iraq. Ebbene, Kofi Annan si è mostrato un po' amareggiato, un po' deluso, e ha detto proprio nelle ultime ore: credo che c'è stata una gestione sbagliata, perfino da parte della polizia, e uno scontro di personalità. Forse qui voleva accennare allo scontro fra il presidente Gusmão e il primo ministro attuale, del quale si chiede le dimissioni. Quindi le Nazioni Unite ovviamente non lasciano abbandonato Timor Orientale, anzi c'è una forza militare delle Nazioni Unite che sarà incrementata se, come dice Kofi Annan, così lo approverà il Consiglio di Sicurezza. Ma ci sono anche forze militari provenienti dall'Australia, Nuova Zelanda, Malesia e Portogallo. Quindi Timor Orientale non è stato dimenticato dalle Nazioni Unite, bisogna fare altri passi e speriamo, anche perché poi ci sono questi paesi che sono anche donatori, i quali hanno preso un impegno pubblico di aiutare allo sviluppo del Timor Orientale.
Padre Reghi, dobbiamo saltare rapidamente alle conclusioni di questa chiave di lettura. Dunque sembra che 4 anni siano pochi per ottenere una normalizzazione in un territorio come quello di Timor Est.
Sì, infatti io credo che tuttavia le Nazioni Unite con Kofi Annan prendono atto delle difficoltà attuali, non rinunciano ai loro doveri, ai loro impegni anche per il futuro. Poi hanno assunto le Nazioni Unite una responsabilità particolare, quindi per completare, portare a termine l'operazione dell'indipendenza del Timor Orientale, le Nazioni Unite devono continuare il loro lavoro. Come dicevamo, forse 4 anni di indipendenza sembravano sufficienti, forse pensava che ormai era risolta la questione. No, non è vero. Anche perché poi c'è, e credo che è un fatto, come abbiamo detto prima, importante sempre in questi conflitti, c'è una povertà enorme. È uno dei paesi più poveri dell'Asia, c'è sottosviluppo, c'è disoccupazione e c'è tutto da fare, a cominciare dalla infrastruttura. C'è una disoccupazione altissima, come dicevo, e tutto questo ovviamente può alimentare tensioni, differenze, lotte per la sopravvivenza. Poi ci sono 2 comunità, però sono destinate ad intendersi. Di fatto, dicono alcuni religiosi, missionari, la Chiesa ha una forza enorme, in realtà la popolazione sa intendersi, sa convivere. C'è anche il ruolo dell'Indonesia, perché è stato il paese che per ultimo ha occupato Timor Orientale, quindi ha le sue responsabilità anche giuridiche e penali, e insomma ci sono poi alcuni paesi protettori quali spero non rinunceranno ai loro impegni assunti pubblicamente. Poi c'è in particolare il ruolo dell'Australia. L'Australia ha firmato un accordo importantissimo con Timor Orientale per la, come dire, l'uso del gas e del petrolio, perché a quanto pare ci sono risorse enormi vicino a Timor Orientale. Insomma, poi c'è il ruolo della Chiesa Cattolica, che in una popolazione, quella del Timor Orientale, a 90-95% più o meno di cattolici, ha un ruolo particolare.
Grazie dunque a Padre Reghi che ci ha raccontato cosa c'è dietro questa nuova crisi scoppiata a Timor Est. È tutto per questa chiave di lettura. Da Fabio Colagrande, ancora buon ascolto.